Ed eccoci qui a una nuova puntata di People on Chain. Il tema è tutto un programma. Hanno arrestato il complice di Michele, no? Scherzo. Now. E chi sarà il prossimo? Ovviamente è un titolo provocatorio. Avremo modo, in maniera molto più seria, di parlare di questo argomento con Giorgio Scura di TheCrypto.org. Che permettimi, Giorgio, la prima domanda. Voi siete molto verticalizzati sullo studio e l'analisi dei progetti cripto, che poi in realtà sì, cripto non sono.
Sì, in realtà sì, il nostro malgrado, diciamo, abbiamo dovuto occuparci di questa cosa in maniera massiccia. Noi siamo una testata giornalistica registrata, oltre ad essere una startup innovativa incubata dall'Università Federico II di Napoli. E quindi, diciamo, da giornalisti ci siamo resi conto e non ci aspettavamo assolutamente una tale quantità di criptoscam, una tale quantità di vittime e una tale quantità di fondi che poi noi riusciamo a tracciare sulle varie blockchain così alta. E quindi sostanzialmente fino adesso ci ha occupato praticamente quasi tutto il tempo. Però diciamo vogliamo anche guardare oltre e cercare di capire, studiare insieme tutti gli usi che poi possiamo fare di questa tecnologia molto buona. Abbiamo capito che fino adesso il miglior uso l'hanno fatto gli scammer, hanno raccolto miliardi, quindi loro proprio l'hanno usata benissimo. Adesso vediamo di usarla anche noi in maniera per non far male a nessuno, ma anzi per mettere insieme le forze e magari creare dei progetti utili e all'avanguardia, come fino adesso abbiamo sostanzialmente solo sognato o immaginato, ma adesso è arrivato il momento di vederli all'opera.
Effettivamente il paradosso potrebbe essere proprio questo, che gli scammer fatturano più delle startup crypto. Però diciamo che la potenzialità dei progetti seri dove la blockchain viene applicata è enorme, siamo veramente agli inizi, no? Come tu confermerai.
Sì, assolutamente, ma infatti è quello poi secondo me il motivo anche di queste bolle speculative, che la tecnologia si presenta, inizia a fare i primi passi, però poi il marketing vende già quello che sarà, mentre poi si ritorna alla tecnologia, la tecnologia è sempre lì, nel senso è come se dovessi fare una città e vendi già gli attici quando in realtà stai mettendo su ancora i tubi e i fili, eccetera, quindi sei proprio alle basi, ecco. Nonostante siano passati già 15 anni, però comunque
Visto
è
che
come avere il telefono, no? All'inizio, cioè ce l'avevi tu, chi chiamavi? Uno. Poi è bello, siamo in 3, 4, è bello poi quando lo usano in tanti, che ti diverte.
Beh, visto che voi comunque insomma, siete abbastanza autorevoli quindi nel capire laddove si comincia una truffa e dove finisce poi effettivamente un progetto reale. E come l'avete vissuto, diciamo, quello che poi è il tema anche finale di questo, diciamo, di questo, questa live? E come avete vissuto quello che è successo con Luna? E tutto l'ecosistema che lasciava veramente ben sperare all'inizio.
Sì, come dire, quel 20% all'anno era abbastanza buono da sedurre milioni di risparmiatori in giro per il mondo, ma non così buono da subito mettere mano alla pistola, ecco, perché in quel momento lì Decrypto ancora in realtà doveva nascere quando c'è stata proprio l'esplosione, perché noi siamo nati da meno di un anno, però come dire, c'erano progetti in DeFi che davano molto di più, che ovviamente sono esplosi tutti, no? Mi ricordo gli 87.000% del Magic Money, non so, Michele magari se lo ricorda, ecco. Ecco, c'erano progetti che puzzavano molto più di Luna, poi lo vedevi comunque con tutti molti endorsement, con tantissimi fondi istituzionali, e quindi è stata una sorpresa minore, se vogliamo, di quella che poi abbiamo vissuto pochi mesi dopo con FTX. Lì addirittura siamo a un livello di player ancora più ben radicato, confermato, istituzionalizzato, donor tra i principali donor dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, insomma, come dire, con fondi investimento tra i maggiori da Sequoia, The Rock, che quindi avrebbero dovuto fare delle due diligence molto migliori di quelle che magari nel nostro piccolo può fare The Crypto o qualsiasi altro giornale. Ecco che, insomma, il punto è di chi ci fidiamo adesso, no? Questi due grandi crolli, poi sicuramente è stato un effetto a catena, Triad of Capital, ce ne sono state moltissime anche nel mondo della finanza tradizionale. Tuttora abbiamo visto ieri, l'altro ieri, Deutsche Bank arrivare a perdere Deutsche Bank dopo che è fallita praticamente Credit Suisse. Cioè, stiamo parlando di questi pilastri che hanno questo problema. Il momento è sicuramente delicato. Che sia stato il buon Don Ho a innescare non so, questo domino della morte, probabilmente, perché comunque sono 42 miliardi polverizzati e 40 di là e in altri 30 FTX e il mercato che brucia, eccetera. Poi insomma, inizia.
Infatti
Infatti,
diciamo che io credo che sono quelle cose che quando succedono te le ricordi, perché io penso che ognuno di voi si ricorda cosa stava facendo esattamente l'anno scorso quando è iniziato col crollo di Luna. Ed effettivamente, venendo l'anno scorso da un periodo di bull run, ci siamo trovati, cioè bull run, oddio, dopo fino a marzo in realtà era un po' alti e bassi, però ha effettivamente innescato qualcosa che è continuato nei mesi a seguire e forse più che il danno economico, che comunque è stato importante, ha portato anche danno a livello proprio morale, a livello anche di sfiducia sulle persone, perché quando delle cose, dei progetti così grossi come sono stati quelli di Luna o anche di FTX, hanno fatto vedere il lato peggiore di questo mondo, la gente, soprattutto quelli che non conoscono, proprio non si avvicinano e ascoltano solo per sentito dire quello che magari i media riportano e magari lo fanno anche nella maniera, sbagliata, cercando solo le visualizzazioni. Però anche per chi è dentro, è stato un colpo duro, la sfiducia comunque cresce perché sì,
quasi non sai veramente più di chi fidarti.
è stato in pratica l'11 settembre per noi criptoniani.
Ma sai che pensavo la stessa cosa, cioè, perché ho fatto anch'io quel ragionamento che mi ricordo esattamente cosa stavo facendo l'11 settembre, mi ricordo esattamente cosa stavo facendo il giorno di Luna. E
Beh,
poi
però chi
uno
studia.
potrebbe anche aspettarselo da Luna, no? Un progetto DeFi, ma mentre da FTX non ti saresti mai aspettato una cosa del genere. Cioè un'istituzione che era FTX, no? Secondo exchange per volumi, cioè è veramente impensabile
Sì,
un crollo del genere.
sono d'accordo. Cioè, nel senso, lì è andato virale questo Luna, no? Perché voi ve lo ricordavate, andavi a berti lo spritz e si parlava di Luna con gente che non sapeva assolutamente nulla. Quindi penso che il 99%, il 90% di chi ha investito in Luna non ha idea di cosa sia una stablecoin algoritmica, ma probabilmente non vuol dire anche neanche niente una stablecoin, cioè, nel senso è allo stesso principio del Ponzi, cioè va virale, se entri prima, cioè, si sa che, cioè, nessuno sa come fa sti soldi, qual è il senso di tutto ciò, si sa solo che cresce, continua a crescere. E poi esci in tempo, diciamo, ti scoppia tutto in mano, perché poi alla fine funziona così. Spero e credo che sia stata una lezione per tutti, nel senso di non mettere più soldi in cose che uno non comprende, nel senso, come dire, cioè, almeno l'FTX, come diceva giustamente Michele, tu puoi avere un'idea di cos'è, è un exchange, guadagna ogni volta che uno compra o acquista monete. Poi, voglio dire, lì era veramente ancora più legittimo fidarsi, visto che era così accreditato e così. Ma
Anche
sì,
con lui.
assolutamente rappresentato come un nuovo genio della finanza, no? Proprio, cioè, un predestinato a cambiare il mondo. Poi abbiamo scoperto, insomma, di una persona problematica psicologicamente, con gravi problemi di dipendenza. È solo un truffatore che ha sfilato i soldi sotto gli occhi di del mondo intero, di Wall Street, di milioni di finanziatori. E la cosa carina che voglio dire è che dentro i 30 miliardi circa che saranno questi, sono questi bloccati soldi fondati bloccati in FTX, ci sono anche 174 milioni, mi sembra, adesso vado a memoria, di uno scam che abbiamo tracciato noi di UEFA. Quindi almeno diciamo,
Una nota
almeno
positiva.
si sono truffati tra di loro e quindi.
Comunque, diciamo che ormai un po' il variegato mondo degli scammer si potrebbe quasi categorizzare a livelli, perché un conto è uno scam del tipo di quello che fu fatto con il token di Squid Game, no? E poi a salire ci sono, diciamo, dei livelli di raffinatezza maggiore, come può essere, ecco, essere un exchange che è quasi secondo a Binance, oppure quello di Luna, che comunque il progetto sulla carta era interessante, la moneta algoritmica funzionava sulla carta, ci è voluto anche un investimento importante per abbatterli.
Sì, ma diciamo infatti che l'idea di base, di fondo, di creare una stablecoin che non pote cioè che non può essere fermata dalle istituzioni, eccetera, eccetera, ci sta, ci può stare, perché abbiamo visto magari come USDC ha bloccato determinati indirizzi perché hanno utilizzato semplicemente un mixer, che poi non è altro che un codice. Sì, ok, magari utilizzato in maniera impropria da alcune persone, però anche da persone legittime che semplicemente volevano ottenere della privacy. Quindi l'idea di base c'è. Diciamo, lo sviluppo è stato un po' farlocco quello. Però, diciamo,
Ecco, proprio
poteva
perché,
essere.
no, dicevo, ecco perché, proprio perché ci sono questi strati, no? Voi che approccio avete nello studiare, appunto, che ne so, progetti nuovi? Io credo che anche voi avete dei protocolli, diciamo, di analisi, no?
Ah Maria, guarda, le stiamo parlando in questi giorni. Il nostro protocollo di analisi è, fai conto, 56 pagine. È una roba che è diventata. Cioè, perché ovviamente abbiamo un approccio scientifico, nel senso che abbiamo una serie infinita di dati che raccogliamo su ogni singolo progetto e lo carichiamo sul nostro database, in modo che poi domani avremo accesso a tutta una serie di informazioni a partire da qualsiasi tipo di input e penso che stiamo creando uno strumento assolutamente valido, prima di tutto per evitare tutti gli attori corrotti o comunque con un track record sospetto, eccetera. Quindi, perché diciamo sempre il primo modo per far soldi è non perderli. Quindi, già cercando di identificare tutti quegli progetti, reti, wallet, smart contract, gruppi Telegram, gruppi WhatsApp, qualsiasi tipo di formazione on-chain e OSINT, quindi Open Source Intelligence, e metterli insieme e quindi in modo che poi uno domani dice ok, questo smart contract di questo token è credibile, legittimo? Ok, quindi questo è il nostro lavoro, diciamo, di base. Quando sarà automatizzato? Per adesso lo facciamo a manina, quindi ogni progetto lo analizziamo dall'inizio alla fine. Prima di tutto il modello di business, cioè il sottostante, cioè come si fanno questi soldi, come nascono, perché voglio dire, il gatto e la volpe e Pinocchio li abbiamo letti tutti a scuola, quindi non è che se pianto uno zecchino nasce l'albero di zecchini, mi devi spiegare come fai i soldi. Quindi i tuoi clienti, il tuo fatturato, le tue fatture, insomma, proprio che azienda sei, cosa vuoi fare. Poi, essendo un'azienda in Web3, tutto quello che dici dovrebbe avere un riscontro. Quindi se dici che hai fatto una blockchain, se dici che hai fatto un NFT, quanti sono, che regole hanno queste chain, tutta la token economics, eccetera. Poi, di base, in realtà, se c'è una promessa di un reddito, di una rendita alta e garantita, levate mano subito. Quello è 100-100 uno scam, perché nessun tipo di finanziamento garantisce 20, 30, perché, insomma, questo penso che l'abbiamo capito e da qui partiamo. Poi ovviamente lo staff, quindi andare persona per persona a capire il track record di queste persone, cosa hanno fatto, che competenze hanno, chi ha creduto in loro. E quindi incrociare tutti questi dati e riuscire ad avere un quadro, insomma, poi tutte le società, insomma, se partono con delle buone carte, tutti i buoni presupposti, spesso falliscono lo stesso, però almeno, diciamo, non si punta su un cavallo proprio evidentemente zoppo e si prendono decisioni così perché ce l'ha detto il cugino, il parente, l'amico, che poi un po' è quello il problema di queste scam, no? Che sono spesso spinte da livelli, da multi-level marketing che si trasformano in schemi piramidali che sono ovviamente vietati e che lì tu hai, nessuno di chi sta al top di queste reti mette soldi in questi ponzi. Ma guadagnano da quanto persone riescono a far entrare, no? Le proprie reti, lo sponsor, no? Queste robe qua
A
che.
questo proposito, ho visto che voi avete fatto anche, insomma, giustamente come testata giornalistica, il vostro obiettivo è portare anche informazione reale, veritiera e soprattutto specifica. Avete fatto anche nome e cognomi in certi casi, no?
Sì, no, ma
È da lì che
assolutamente.
io sono diventato un vostro fan, perché ho capito che c'era qualcosa in più rispetto comunque alla divulgazione classica. E
Guarda,
tu vuoi fare qualcosa?
non abbiamo un approccio alle Iene o a Striscia la Notizia da andare proprio a, capito, prendersela col singolo. Non ci interessa moltissimo questa cosa. La potremmo fare ogni giorno, potremmo andare noi, no, a fare i giustizieri la notte. Ci interessa relativamente. Ci interessa però far emergere le linee generali secondo cui una cosa è legittima o non è legittima. Abbiamo indicato, ce la prendiamo con i progetti più che altro, perché è più utile anche, no? Avere tutti i verticali che abbiamo noi, le analisi, scam per scam, ne abbiamo penso già una trentina, dove poi creiamo anche una community di chi ha partecipato, sta partecipando, eccetera, per cercare di informare queste persone su quello che stanno facendo. Poi. È chiaro che se qualcuno ha fatto un reato di truffa e ci sono dei truffati, i truffati poi denunciano, è quello noi che diciamo sempre, quindi è la magistratura poi che farà e che sta facendo in molti casi le indagini del caso e si muoverà come si muovono loro. Appunto, noi non interessa mettere alla gogna le persone, è chiaro che quando ci sono alcuni casi specifici in cui noi incappiamo, perché noi sostanzialmente partiamo sempre dalle segnalazioni dei nostri lettori, quindi in cui abbiamo tante segnalazioni su un progetto lo analizziamo, ripeto, cercando di non puntare il mirino proprio su singole persone che poi in tanti casi sono molto giovane, prime esperienze, non per, come dire, spezzare una lancia in loro favore, però in tanti casi c'è molta inconsapevolezza. A fronte invece di reati estremamente gravi, perché si parla di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, con l'autoriciclaggio, spesso la circonvenzione incapace, cioè sono tutti reati che sommati tra di loro non sono 6 mesi di galera, sono anni e anni. Quindi, come dire, vorrei che il nostro lavoro, cioè, facesse passare la roba che no, non è, cioè, che è pericoloso poi mettersi a fare queste cose, no? Soprattutto quando lo si fa a un livello professionale che ci si dedica a sostanzialmente fregare la gente. Questo non lo possiamo accettare, proprio come diceva prima Massimo, togliamo tanti di quei miliardi e milioni alle start-up sane italiane sul Web3, che ce ne sono un sacco di bellissime, che invece con quei fondi là potrebbero diventare magari anche degli unicorni, e allora sì, far fare dei grandi guadagni a questa gente che magari appunto si muove solo per il guadagno facile, ma deve capire che finisce nelle grinfie di gente senza scrupoli, che poi in questi gruppi, in queste dirette che fanno, è molto simile alla setta, cioè
Sì,
c'è
è
un
una
lavaggio
sorta. Sì.
del cervello, vengono ripetute sempre le stesse cose, chi fa due domande viene subito isolato, quindi sono ambienti pericolosi, capito? Quindi è bene che le forze dell'ordine inizino a metterci la testa dentro, ci fa piacere che anche grazie a noi si stia muovendo qualcosa, ecco.
Vabbè, comunque, quando vi serve il lupo solitario da mandare sotto copertura al macello, io sono disponibile.
Assolutamente. Allora poi ci sentiamo perché ne abbiamo una cosa carina.
Abbiamo, per ora non l'abbiamo sotto coperta, però abbiamo un servizio sotto copertura per questo. Effettivamente hai ragione, perché ci sono settimanalmente delle riunioni su Zoom molto, molto settarie, molto, diciamo, ritualistiche. E parlo di cose italiane. Ovviamente il fulcro del progetto è sempre all'estero, quindi quello che tu dicevi è applicabile, però quando cioè, sono perseguibili persone nella nostra nazione.
Allora, qui dipende. Innanzitutto ci sono cioè, bisogna capire se uno è vittima o se uno è truffatore. Cioè, questa è la roba da capire. È chiaro che se uno ha messo 100 euro perché gli ha detto l'amico, cioè, che truffatore è? Nessuno lo persegue, neanche denuncerà questo, probabilmente. Ma se ci sono all'interno di quel progetto delle singole persone, operanti che vivono in Italia, perché vivono in Italia, che hanno 1.000 persone qua, 500 là, 1.800 lì, e ogni giorno vanno, spammano, organizzano, tirano gente, referral, tirano, fai riunioni, continuano a raccogliere soldi, eccetera. Lì lo vedo più operativo, insomma, come discorso. Poi, senza contare che abbiamo visto che chi si sentiva intoccabile a Dubai, in realtà è finito al fresco. L'abbiamo visto col caso di New Financial Technologies. Ci sono delle strategie per cui anche in paesi che uno pensa inarrivabili e intoccabili, invece si può arrivare. Non le spieghiamo nei dettagli queste strategie, però sono strategie legali del tutto legittime che hanno messo in pratica i bravi avvocati di Treviso che seguono una parte dei truffati di NFT. Quindi ci andrei
Bravo.
piano, ecco, anche perché fino adesso forse l'ordine su in questo campo, diciamo, hanno delle strutture specializzate, ma devono ancora rendere il meglio. E comunque le forze dell'ordine italiane in campo europeo sono tra le migliori in questa tecnologia. Però è una cosa nuova, è esplosa in questi anni, cioè un anno o due che arrivi ad avere 24, 26, 30 miliardi l'anno in crypto scam. Cioè è una cifra assurda, assurda.
Vabbè,
È perché comunque diciamolo, è l'1% di tutto quello che si muove sulla blockchain, quindi non è niente, perché sulla blockchain in Tether si muovono più miliardi che in Visa e in Mastercard. Cioè, questo è lo stato attuale della blockchain, quindi un fiume di soldi incredibile che si sposta. Quanto è pulito, quanto no, moltissimo non lo è. Cosa vogliamo fare? Questo è un grande punto di domanda. La privacy fino a che punto? Di certo, dentro questi flussi che noi vediamo e non sono su Bitcoin, sono spesso su blockchain alternative tipo Tron, lì probabilmente viaggiano fondi di organizzazioni criminali internazionali, terroristiche, dedicate a qualsiasi peggio traffico vi potete immaginare. Non sono solo crypto scam, sono flussi
Sì, ma
denaro.
infatti spesso si parla di Bitcoin, ma in realtà io so che anche Cardano viene per esempio usato a scopi illegali. D'altra parte, però la moneta fiat rimane comunque prima in classifica per l'utilizzo improprio. Questo c'è da dirlo. Peccato che si stende da un anno, perché secondo me ti sei perso anche delle chicche interessanti qualche anno fa, tipo BitConnect, tipo non so se
Seguivo
era.
ma fuori da le seguivo da fanpage dove ero capo della cronaca nazionale ed estera ed ero sono sempre stato appassionato, diciamo, di questi schema Ponzi, però non, magari abbiamo fatto Lioness, Six Continent, quelli
Sconti.
li avevamo fatti, no? Che erano anche quelli schema Ponzi senza le cripto, ma adesso in sostanza tutte quelle reti lì si stanno riciclando in ambiente cripto, NFT più improbabili, schemi, schemi, no? Cioè, più ne vendi, più ne fai vendere, più guadagni, ma poi di valore non c'è niente, quindi concentriamoci sul valore che c'è in ogni cosa che ci propongono e ci offrono, direi.
Ecco,
Concentriamoci
siccome.
sulla moneta a cui non serve marketing, effettivamente.
Bravo.
Per esempio, esatto.
Non è un consiglio finanziario.
Assolutamente.
Aspetta, che lo lancio. Scrivi Bitcoin, però non è un consiglio finanziario. Comunque, c'è da dire una cosa, Giorgio, che soprattutto per quella tipologia di scam che si associa un po' agli schemi piramidali, no? Perché non sono tutti così. Per esempio, al tempo delle ICO 2017, alcuni progetti effettivamente sono nati bene, si sono corrotti nel corso del tempo e poi, diciamo, pochi eletti sono scappati col malloppo. Ma quello che riguarda gli schemi piramidali, ecco, diciamo, sappiamo bene che il target a cui mirano è molto specifico. Sono coloro che hanno sentito che con le cripto qualcuno ha fatto i soldi, non hanno voglia di studiare e quindi affidano delle somme mensili, comunque regolari, a questo tipo di schemi. Ecco, siccome quella è la tipologia di persone fondamentalmente, quali potrebbero essere 3, 4, 5 consigli che gli permettono di riconoscere uno schema Ponzi da un progetto cripto reale?
Allora, se uno ha voglia, Massimo se ne accorge subito. Io però alcune volte vedo proprio che le persone fanno una fatica incredibile anche a, non dico a fare una ricerca su Google, ma proprio a leggere due righe scritte su grandi così su una presentazione. Cioè, è difficile, noi lo ripetiamo, cioè, tante volte basta aprire questo sito internet, no, di questa applicazione e inizi a vedere errori di grammatica, però bisogna anche sapere riconoscere gli errori di grammatica. Cioè, perché veramente tantissime di quelle presentazioni sono tradotte con Google Translate da chissà quale lingua, quindi sono piene di
Errori.
refuso. Poi,
O magari
non lo
già lo metti su Google, effettivamente il nome del progetto, e già là ti.
truffa 100%, cioè, infatti basterebbe quello. Spesso tu metti il nome progetto truffa e c'è qualcuno, The Crypto, tanti altri che hanno detto, oppure anche una recensione, anche su CoinGecko, CoinMarketCap, qualcuno che sta dicendo che questo token è spazzatura, eccetera. Quindi veramente basterebbe pochissimo nel 90% dei casi. Poi ci sono invece progetti stra ben fatti che appunto, ed è lì forse la parte più difficile. Però non è questo il caso, come dici tu, sono proprio progetti banali che vengono, che hanno grande successo. Noi abbiamo avuto UEFA che veramente ha più di 50.000 truffati in Italia, centinaia di milioni di euro. Vincevi sempre alle scommesse, no? Cioè tu
Infatti, guarda,
facevi
è assurdo questa cosa. Io non
un giorno,
riesco.
vogliamo credere, cioè se uno vuole credere. Poi è psicologica la cosa, no? Cioè tu gli vuoi dire, guarda, ma come fai a pensare che vinci il 2,5% al giorno con le scommesse, cioè che perdi? Cos'è? Di che stai parlando? Però
Secondo
lì
me
è.
è un bias positivismo, cioè un bias che tu credi che realmente questa cosa sia possibile.
Bias cognitivo, diciamo,
Quello fa.
preimpostato. Guarda, una cosa che in realtà Giorgio prima ha detto una cosa importante, molto spesso. Chi ci cade è perché è caduto nella rete del passaparola e quindi ti viene l'amico. A me, persino a me, che insomma si sa a volte quello di cui mi occupo, mi hanno chiamato gli amici: ah, sai, adesso sono nelle criptovalute. Ah, sì, che blockchain? Che blockchain? E che è blockchain? Però in realtà ti vuole proporre, che ne so, Hyperverse o Hypernation o PLC Ultima, sta roba qua. E
Il
questi per.
classico amico che non senti da 10 anni che ti scrive su Facebook: andiamo a bere un caffè,
Sì, ho
ascoltami.
visto che ti occupi di criptovalute, anche io. Ah, sì. Quindi, ecco, per esempio, una cosa è questa: molto spesso te ne parla un amico e quindi lì che si apre un po' una crepa, no? Però
Ma proprio
fondamentalmente.
parenti, cioè noi abbiamo avuto spesso che il figlio ha fatto entrare la madre, il padre, la zia, lo zio, il nonno, il cugino, e poi sono delle bombe sociali, perché poi questo, cioè, è tuo cugino, è tuo nipote, eccetera, ma ti ha fatto perdere dei soldi, cioè, sì.
Ma perché poi c'è sempre questo discorso di un po' ricreare la fiducia, secondo me, nel senso che anche chi ti contatta privatamente cerca di fare magari l'amicone come se ti conoscessi, oppure parlando di altri, cioè magari non la truffa del progetto in sé, ma degli scammer in generale, quelli che nel gruppo Telegram ti contattano in privato perché hanno letto di un tuo problema in un gruppo in cui sei dentro.
e ti cercano appunto di invogliare a, ti dicono guarda, sono qua per aiutarti, ti dico cosa fare e quindi cercano di prendere appunto la fiducia in modo tale che tu ti fidi e poi fai esattamente quello che lui ti dice perché tu pensi che sia in buona fede. Per questo probabilmente anche quando ti viene l'amico, il parente, è più semplice affidarsi. Quelli sono pericolosissimi, però allora là, come diceva anche prima Giorgio, bisogna ricordarsi sempre che i guadagni facili non esistono. Se parti già da questo presupposto, ne abbiamo ribadito magari anche in altre live, dici ok, parto dal fatto che possa essere una truffa e poi decido se investirci, quanto investirci. Magari ci investo solo una parte del mio capitale, mica è detto che ha sbagliato, divento un gaming. Uno può farcela perché magari entra tra i primi e ci guadagna, oppure perde, però perde in maniera limitata.
Sì, se,
Sì,
se, in...
diciamo che è anche un minimo moralmente disdicevole, però nel senso se tu dici so che è un Ponzi, so che qualcuno ci perderà i soldi, entro dentro adesso così i polli che arrivano mi pagano a me e poi gli frego.
Certo.
Non è il massimo, insomma, si può usare questa tecnologia per fare le cose serie, ma ti ripeto, a volte sono del tutto smaccati, altre invece sono molto più subdoli, come dicevi tu, si avvicinano, anche a volte passa, cioè si mischia anche la truffa romantica, eh? Cioè quando vieni contattato dai singoli, no? Con profili, abbiamo visto su Telegram quanto riescono a clonarli in maniera perfetta, e anche lì è difficile. Ti scrive un amico, dice: ma Giorgio, lo so che tu stai facendo, ma veramente devo mettere i soldi qua? E
Quello.
lui risponde: sì, non ti preoccupare, Giorgio oscura a qualsiasi cosa avete avuto, no? Ovviamente l'account clonato è un grande classico. O altri, una collega giornalista ha fatto un corso su Coursera, poi si è trovata dentro un gruppo Telegram gli alunni di Coursera con un fake della professoressa. Quindi questi si iscrivono in questi corsi dove ci sono tantissime persone, poi prendono i dati, creano un gruppo parallelo col nome Coursera, si va su un sito Coursera Crypto e ti vendono i pacchetti Coursera Crypto. E tu dici, cazzo, Coursera è serio? Ho fatto il corso serio, la prof è seria, sto gruppo è gruppo del corso, sarà serio, sto sito, hai capito? Ti fanno tutto serio, su serio, finché ti... E lì lei, che è una giornalista, voglio dire, non è proprio la, anzi, è giornalista proprio anche sgammata, ci stava per cadere, perché mi ha detto, cazzo, hai visto, butto anch'io sulle cripto con Coursera, Coursera fa le cripto, mi ha mandato il sito, fatto bene, cioè, anche lì non era facile evitarlo. Poi vedi, 40% ogni 2 mesi, e dici, aspetta un attimo,
C'è qualcosa che non va. È una
qualcosa.
forza troppo bella per essere vera.
Esatto, poi gratti poco poco e viene giù tutto, ma alcune volte veramente sono difficili. Poi un'altra roba che io veramente la odio e sono fastidiosissimi sono quelli che vanno a truffare i truffati. Per quello noi creiamo anche questi gruppi su Telegram per cercare di proteggerli, perché ci sono queste finti associazioni,
Ah,
personaggi,
ok.
eccetera, esatto, che dicono: oh, io vi faccio recuperare i soldi, sta gente è in panico,
Quelli
no?
guarda, sono veramente pessimi, perché già la gente sta soffrendo, quelli hai ragione, sono veramente le persone peggiori.
Ne ho beccato uno, Daniel Barensky, cazzo, che dovevo, cioè, poi sono andato a cercare su LinkedIn. Questo il pezzo ce l'ho pronto perché se mi ricapita sotto esce, perché già se l'ha fatto sotto, l'ho sgammato subito ed è sparito. Però questo c'ha 27.000 collegamenti su LinkedIn, ok? 27.000. C'ha le foto in doppio petto davanti alla bandiera europea italiana, ok? Millanta, ex militanze nei rapporti nei servizi segreti, non so di quel paese, si è fatto un curriculum che veramente è da studiare, perché sono tutti corsi che tu fai a pagamento online dai 30 ai 40 ai 100 euro, che però usano nomi di grandi università. Quindi tu hai questi sedicenti siti di formazione che hanno Berkeley dentro come parola, che fanno questi corsi online da 4 soldi, di 50 euro, e ti mandano l'attestato Berkeley University corso D. E questo amico Baresky ne aveva fatti 50. Cioè, capito? Quindi lui era professore di tutte le cose possibili e immaginabili su queste università del Menga, sul web, che però usano i nomi, creano i certificati e per 40 euro ti mandano quello che vuoi, diventi professore di quello che vuoi. Ma vi assicuro, di primo impatto, ho detto, cioè questo poi Unipol, non so come, adesso mi sfugge il nome, però anche il nome dell'associazione era un nome che suonava istituzionale europeo. Tipo Eurocrimine, Eurocrimina, una roba così. Era veramente difficile. Questo ai truffati di, mi sembra che era Orange Juice, scusami, Juicy Fields, che era una roba,
Delle
non so, Ponzi legata alla carne.
piante.
Eh sì.
Wow.
Chiedeva 87.000 euro per iniziare. Quindi dice, raccogliete 87.000 euro, tanto siete 20.000 truffati. Poi mi date 87.000 euro e io vi faccio vedere i soldi. E questo campa così, hai capito?
C'è chi ce li
Pazzesco.
dà. La cosa interessante da capire, da comprendere, non è lui come ha creato questa cosa, ma è chi ci dà i soldi.
Ma tu hai detto la parola giusta, secondo me, il bias. Cioè, è
Un
tutto
bias, è
è un
assurdo.
assolutamente. Cioè, è psicologico. Però è anche abbastanza intuitivo, no? Arriva quando sei nel panico, quindi è quello che sembra che ti dia una scialuppa di salvataggio. Quindi ci vuoi credere, no? Sei nel panico, poi tanto.
Ti attacchi proprio con tutta la tua forza di volontà, proprio perché sei, non dico disperato, però hai bisogno, come dici te, di una scialuppa. A me una
Come
volta ha
dicevo, più
contattato
bianco
una.
il cielo.
Sei totalmente disperato.
Mi ha contattato un signore che mi ha fatto anche tanta tenerezza, chiedendomi se secondo me uno che l'aveva contattato era un truffatore. Allora, già dalle prime cose che mi aveva accennato, gli faccio: guarda, 100%. E mi fa: no, perché ho perso questi soldi. Lui mi ha detto che c'è il modo per recuperarli, e lì sono gelata. Il problema è che questa persona non demordeva. Era convinta, mi fa: ma sei proprio sicura? Ma sei proprio sicura? Tant'è che mi venivano quasi dubbi. Dopo mi sono confrontata comunque con un paio di persone dicendo: ma secondo te è possibile che effettivamente ci sia qualche possibilità? E mi hanno detto tutti no. E lui però faceva proprio fatica, perché vedevi la delusione quasi quando io gli ho dato questa risposta, perché sperava di avere almeno una speranza. Togliere la speranza alle persone è la cosa
Sì.
più dolorosa, forse.
A me chiamano molto di frequente sia gli artisti con cui collaboro perché ad esempio adesso alcuni scammer contattano artisti emergenti, li invitano a tokenizzare, quindi a mintare le loro opere che magari ancora non sono, diciamo, sono opere digitali o fisiche e ovviamente gli danno delle istruzioni abbastanza improprie per aprirsi il loro wallet, no? E quindi questa, ad esempio, è una delle ultime. E qualche settimana fa mi ha chiamato un amico che mi ha fatto parlare con un signore che ha perso 20.000 euro, era convinto di averne 80.000 perché la piattaforma, ovviamente con sede all'estero, su cui è stato portato ad investire, gli simulava anche una crescita dei suoi investimenti. La cosa interessante però è che questi qui poi ricontattano la vittima di nuovo, spacciandosi per gli avvocati che ti vogliono aiutare, anzi ti hanno trovato i soldi e sono sotto, e la buona notizia è che sono convertiti in Bitcoin, no? La call to action che ti invitano a fare è quella di iscriverti a Coinbase se non hai un account, depositare 2.000 euro perché sai, per le gas fee loro ti devono mandare i Bitcoin. Quindi diciamo che ecco, ci sono queste strutture. Un altro consiglio che possiamo dare, forse, correggimi se sbaglio, è se una piattaforma di trading o di investimento facilitato, agevolato, non la conosce nessuno, un motivo ci sarà.
Assolutamente sì. Anche lì è un'altra cosa che qualcuno vuole sentirsi più furbo degli altri, no? Di dire, ah, io ho scoperto questa cosa, la so solo io. Quindi a volte diventa anche quasi una roba che spinge, no? Però è bene parlarne, dobbiamo assolutamente, cioè, cercare di far rientrare un minimo sforzandoci tutti, perché questo vuol dire salvare dei soldi che finiranno in tasche più dignitose che creeranno industria e benessere, perché lo chiamiamo Web3 non per caso, diciamo, no? Web 1 si scriveva e basta, Web 2 social, scrivi e leggi, Web 3 possesso, cioè non è da poco, cioè il possesso su internet non c'è mai stato, quindi possesso di dati, di contenuti, di documenti, di beni, beni fisici, beni digitali, cioè come lo vediamo, lo vediamo, è una tecnologia che impatterà qualsiasi ente o azienda che avrà a che fare internet nel senso di esteso rete nei prossimi anni. E immaginiamoci che siamo all'anno zero, immaginatevi internet nel 2000, quante cose ci sono da fare, quante cose che non vediamo neanche adesso, ma che sicuramente uno si inizia a capire. Decentralizzazione, possesso, aspetta, cioè non è più pochi padroni di tutto, cioè non è cedo tutto, non mi dai niente, aspetta, forse internet può essere un po' più premiante, un po' più efficiente di così, un po' per tutti. Allora, poi grande piacere quando si vedono grandi aziende che fanno dei passi in questa direzione, no? Abbiamo sentito Telepass che ci ha chiesto appunto un'analisi del suo progetto. Ovviamente in questo caso non è assolutamente pensabile che potesse essere un caso di scam, perché è un'azienda da 300 milioni di euro di fatturato l'anno e 6 milioni di clienti, quindi ovviamente quello non era per dire se era scam o meno, era per dire come è stato pensato questa causa, come funziona. E sono degli NFT di Telepass della Madonna. Quello Fuel ha fatto per 5. Quindi dire, cioè, avere una grande azienda che crea un NFT di successo, noi abbiamo bisogno di 10, 100, 1000 Telepass. Cioè, ha fatto più Telepass con questo progetto per il Web3 che non il Web3 per Telepass, ve lo dico. Cioè, in questa fase noi abbiamo bisogno, e non sono ovviamente gli unici grandi brand, però è così vicino, no, alla gente, così trasversale, così concreto, che poi il progetto era semplice, carino, andato bene, però sono i primi casi d'uso, ma poi ne vediamo a tanti altri, Alfa Romeo, cioè con i nostri amici dell'agenzia Nobs di Milano, Fatto Quotidiano, Gazzetta dello Sport, Binance che sta portando dentro e ha portato dentro Lazio e altri brand di calcio. Insomma, abbiamo bisogno adesso di progetti concreti, casi d'uso concreto per far vedere, guardate che ste cripto non è hype per UEFA, ste cripto servono per due punti e si apre un mondo, perché è la cosa difficile da comunicare, è proprio questo, l'ampiezza delle cose che possono e stanno cambiando. La finanza è la prima, perché ovviamente, cioè,
Il primo mondo, quello che si avvicina prima, è la finanza, poi tutto il resto.
una risposta.
Prima lo testiamo e poi dopo lo distribuiamo.
Una risposta, diciamo, compendiosa a Manuel Timperi che ci scrive questo. Al Metaforum di Lugano 2022 ho visto lo stand di PLC Ultima. Mi sono sempre chiesto se è uno schema Ponzi e tutti ne sono consapevoli. Perché gli viene dato tanto spazio anche in meeting del genere? Una domanda spinosa, ci vorrebbe una puntata a parte per questo.
È una domanda giustissima, veramente metti il dito nella piaga, ma ti dirò di più. Prendiamo FVP Trade, ok? Mega scam ponzone della Madonna internazionale, eccetera. Quello era sulle livree delle macchine di Formula 1 della Renault Alpine. Cioè, tu dici, beh, stesso discorso, no? Cavolo, vedo PLC Ultima a un grande evento o lo vedo sponsor di una squadra, piuttosto io mi fido. Non basta, ragazzi, non ci si può fidare di niente, di nessuno, anche perché non hanno obblighi di due diligence gli organizzatori degli eventi. Certo, un minimo, cioè.
Potrebbero dettare un minimo, diciamo, uno standard in modo tale da agevolare le persone e farle avvicinare. Però
Guarda,
purtroppo è una
quelli che conosco ne mandano via tanti, gli organizzatori mandano via tanti sponsor truffaldini che lo annusi, no? Dici, ma io devo sputtanarmi poi, no? Perché poi ti sputtani, perché se fai, accogli questo grande sponsor in pompa magna, purtroppo ci sono casi, no, concreti, e poi questo sponsor scoppia, frega un sacco di gente, te fai la figura dello zio che ti ha presentato il cugino che ti ha fatto. È la stessa cosa, no? Cioè, ti giochi un po' la credibilità, che è un po' tutto, è quello che dico poi ai ragazzi, no? A volte li incontro molto giovani, dico, guarda che tante cose cambiano nella vita, ma il nome e la faccia rimangono quelli. Perché tu, se tu usi il tuo nome e la tua faccia per DLC Ultima o un'altra roba del genere, tiri dentro tutti, magari raccogli qualche centinaio di migliaia di euro e poi scamma, ti odiano tutti. La faccia tua è quella, il tuo nome è quello e te lo sei giocato, quindi vale la pena? No, non credo. Vale la pena fare tante cose positive, cercare di studiare, di mettersi vicino alle persone che ne sanno, che lavorano con aziende serie, che sono sul campo da tanti anni, e ce ne sono. Magari fanno meno casino e li vedete meno sui social, eccetera, che sono a lavorare, però ci sono e informiamoci sulle fonti poi giuste, perché anche quello poi è un problema, no? Dove informarsi?
Una fonte giusta è proprio di crypto.org.
Ah, vabbè, ti ringrazio, però non riusciamo a parlare ancora di tutto, però anche quello è un problema. Se poi io trovo l'articolo sulla testata blasonata che dice che lo scam è una figata, che quello scam è una figata, e scopro che quell'articolo è stato pagato 200 euro, cioè, ma quanti ne vuoi vendere? Poi a un certo punto la gente capirà che se l'hai scritto che quello è un progetto valido, devo stare attento perché ne scrivi che sono validi un sacco di scam, allora sarà scam anche questo. Quindi, cioè, ti perdi la voce. Purtroppo di fonti di informazione non avvelenate ce ne sono poche in Italia in generale, figuriamoci nel mondo tutto, diciamo.
E quindi diciamo grazie Giorgio perché la tua esperienza è stata molto preziosa per chi ci ha ascoltato e ascolterà. E diciamo che nello spettro del mondo cripto c'è Squid Game, il meme, la shitcoin e c'è la decentralizzazione. E tutto il resto si muove un pochino, oscilla un po' più vicino a destra, un po' più vicino a sinistra. Bisogna crearsi un filtro personale, no? Oggi abbiamo visto un po' di consigli, non dare retta al parente, non dare retta per forza a una pubblicità, un progetto veramente decentralizzato non ne ha bisogno. E un progetto cripto, serio non viene a bussare porta a porta, ma credo che abbia altri tipi di finanziatori, no? Vero, Giorgio?
Assolutamente,
E
abbiamo visto
soprattutto
oggi Blockchain Alps che ha ricevuto 40 milioni di euro fanno mining e di progetti mining truffaldini in Italia purtroppo ne abbiamo tantissimi, ma non sono tutti così perché insomma, loro minano con l'energia idroelettrica nelle centrali di energia idroelettrica 40 milioni di euro, non 30 euro a testa su
un
Instagram.
pacchetto di 300 euro, magari.
Non hanno bisogno del marketing multilevel, di sicuro. Va bene, grazie. Alessia ci ricorda
Sì,
che abbiamo.
ricordiamo che se per caso volete saperne ancora di più di questi progetti o comunque del Web3, dal 15 al 17 di aprile ci sarà il Web3 Digital Summit. Se volete partecipare, potete avere uno sconto sul biglietto inserendo il codice del nostro nome. Anzi, io vi ricordo anche di continuare a seguirci perché potremmo avere qualche novità per voi, magari per regalarvi un biglietto e parteciparvi gratuitamente. Quindi continuate intanto a seguirci sui nostri canali e prima di lasciarvi, io vi invito a lasciarci un bel mi piace se questo contenuto vi è piaciuto, un commento se volete dire anche voi la vostra in merito e poi continuare a seguirci su Telegram, Instagram, YouTube e seguire anche Giorgio, di cui vi lasciamo tutti i contatti in descrizione a questo video. Quindi grazie Giorgio per essere stato qui con noi, grazie Massimo,
Grazie
grazie Michele e buona serata a tutti.
a voi. Buona serata.
Ciao, ciao a
Ciao.
tutti.